Certe cose dette da certe persone mi fanno sorridere, certe mi fanno cadere le braccia, alcune invece mi fanno davvero uscire di senno. Ci sono alcuni paesi, anche democratici, avanzati, civili, come ad esempio gli Stati Uniti, che se non si ha la patente non si ha nessun documento di riconoscimento. E senza documento di riconoscimento non si possono fare cose importanti come votare. Vabbè, poi lasciamo perdere come votano oltre oceano, Qui abbiamo diritto tutti a un documento, anzi più di uno. Abbiamo la carta d'identità, codice fiscale, il passaporto e la patente. E abbiamo la gente che la carta d'identità elettronica non va bene perché mi spiano, il codice fiscale col chip no perché Bill Gates, e adesso che siamo finalmente a un passo evolutivo importante con la digitalizzazione della patente, no, non vogliamo i T-Wallet perché ci controllano tutti, l'app io sul telefono, no grazie, non compro niente. Ci fosse un posto dedicato, davvero, vi manderei dove si apre la scatola cranica e ci si libera del cervello a trovarlo. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit, da novembre del 2015. Direi di partire da alcuni esempi pratici. Ho il mio portafogli anni 90, con i contanti necessari per la settimana, i miei documenti e quel che mi serve per spostarmi e vivere. Mi scippano e me lo portano via. I miei soldi sono persi e chi me li ha presi può usarli con comodità. Devo andare a fare una denuncia per il furto e poi passare per i vari uffici per rifare tutti i documenti che mi hanno rubato. Gli uffici fanno orari non sempre adatti a una persona che lavora, devo armarmi di permessi dal lavoro e santa pazienza per riottenere tutto, per poi mettere tutto di nuovo in un altro portafogli. Devo anche stare a casa ad aspettare la consegna dei nuovi documenti seguendo il tracking perché devo firmare, se no altro giro alle poste con altra coda, altri permessi e così via. Tanti anni fa, al posto di aspettare a casa, sarei dovuto tornare negli uffici per prenderli quei documenti che non si rifacevano in tempo reale. Andiamo per gradi, pian piano. Arrivano le carte di pagamento. Nel portafogli ho i documenti, pochi soldi e le carte. Mi scippano e me lo portano via. Per i documenti è la stessa storia. Potranno usare un po' di contanti in meno e se sono preparato ho nella rubrica del cellulare i contatti dei servizi clienti da chiamare per bloccare le carte. Li chiamo appena mi accorgo del furto e le blocco. Ovviamente il PIN non deve essere scritto sulle carte e se le usano per pagare con il contactless o online senza bisogno del PIN non c'è denuncia. C'è l'assicurazione che mi rimborsa e i malfattori possono essere trovati un po' più facilmente. Tipicamente online ora c'è il secondo fattore con l'app, quindi è molto più difficile. Le carte però vanno spedite, resto per alcuni giorni senza e dovrò tipicamente pagarne la nuova emissione. E se non ho contanti in casa può essere una roba un po' complessa. Poi sono arrivati i wallet di pagamento, quelli dentro agli smartphone. I più famosi sono Google Pay, Apple Pay, ma ce ne sono anche altri. Nel mio portafogli non ci sono quasi più contanti, ci sono i documenti e le carte sono tutte nel telefono. Fossimo in altri paesi come gli Stati Uniti di qui sopra, la carta fisica serve ancora, non tutti hanno il contactless. Noi siamo molto più avanti, dove c'è il POS c'è il contactless. Nel 2024 in Italia la carta fisica mi è servita solo per prelevare al bancomat due volte e pagare a un self la benzina che aveva un vecchio lettore di carta fisica e basta. Tre transazioni subo, 200 forse circa. Le carte del wallet non sono la copia della carta fisica, sono delle carte diverse che fanno riferimento alla carta fisica. Invento dei numeri. Se la carta della mia banca è la 2345, quella che registro nel telefono potrebbe essere la 9876. Quando faccio la transazione, l'esercente vede 9876. Per il mio gestore della carta, la transazione avviene sulla mia, la 2345. Se mi rubano il portafogli, in questo caso, le carte sono nel telefono, non sono coinvolte nel furto e il ladro avrà solo i miei documenti di cui si farà poco. Per esempio, io nei portafogli non ho più contanti. A questo punto però sorge il problema. E se perdo possesso del telefono? Potrebbe rompersi, me lo possono portare via, lo potrei perdere o semplicemente si potrebbe scaricare. Sull'ultima è facile. Siete e siamo già tutti attrezzati per non perdere nessun messaggio WhatsApp, Facebook, chiamate, e abbiamo tutti un bel battery pack e il relativo cavo flebo per far sopravvivere il telefono fino a sera. Per il resto, indipendentemente dal fatto che abbiate messo delle carte sul telefono, il telefono stesso va protetto. I sistemi operativi sono fatti bene, ma devono essere anche usati bene. Mettete sempre un PIN di almeno 6 cifre, che non sia 00000 o 123456, e attivate il blocco biometrico. Non sto a farvi la spiegazione nei dettagli, ma la protezione biometrica del telefono è sicura, molto sicura, più sicura della serratura di casa vostra. Se ve lo rubano, non la bucano, al massimo resettano il telefono per venderlo. Tutte le volte che sentite una notizia di qualcuno che ha perso tutto perché hanno avuto accesso al telefono e a quello che c'era dentro, è perché il telefono non era protetto, a meno che non ve lo rubino mentre ce l'avete in mano sbloccato. Ma voi nel telefono non avete messo i PIN di accesso alle app delle banche in una nota in chiaro, vero? Mettete il blocco schermo a un tempo ragionevole. Sui Pixel attivate la nuova funzionalità antifurto che blocca il telefono se ve lo sfilano dalle mani e nel momento in cui viene messo offline. Su iPhone potete fare uno shortcut che, quando il telefono viene messo in modalità aereo, viene automaticamente bloccato. Andate a vedere, adesso che siete tranquilli, non quando ve lo portano via, come si blocca il telefono da remoto, come si cancella e come si rimuovono le carte dal wallet. Con Apple, da dov'è o da iCloud.com, le carte possono essere disattivate anche se il telefono non è raggiungibile. Si disattivano proprio sul circuito bancario. Con Google si accede a wallet.google.com e si possono anche lì cancellare. Una volta che si recupera il telefono nuovo, in pochi minuti si rimette sull'account e tutte le carte. È una procedura di circa un minuto per ogni carta. E siete nuovamente operativi. Nessuno ha potuto usare le vostre carte. Non avete dovuto chiamare in banca, non avete dovuto aspettare la spedizione di una nuova carta, non è stato necessario aggiornare i dati della carta in tutti i servizi di pagamento ricorrenti. Lo so, riconfigurare il telefono è una noia, ma lo fate dal divano di casa, non siete in coda in banca o siete senza soldi perché non avete nessuna carta. Ancora uno step. Avete scaricato la malefica app IO e nel suo wallet ci sono i documenti. Potete lasciare il portafogli a casa. Io lo faccio da giovedì scorso. Nessuna storia. In Italia, ovunque, se non negozi fuori legge, si può pagare in modo digitale, anche piccoli importi. La cartoleria vicino casa mi fa pagare col bancomat anche una penna da 2 euro. Cosa può succedere? Che vi rubano il telefono, il portafogli non possono perché non ce l'avete. Se il telefono lo tenete bene, come detto prima, non avete nulla da temere, qualunque esso sia. Se è bloccato, non accederanno a niente dentro, al massimo lo cancellano, pace. Per le carte abbiamo detto come si fa. Per i documenti sul nuovo telefono, scaricate IO, fate accesso con CIE o SPID ed eccoli lì, come se non fosse successo niente, nessuna denuncia, nessun ufficio, nessuna coda. Nel momento in cui caricate i documenti sul nuovo telefono spariranno dal vecchio, ma se volete far prima accedete con SPID o CIE al sito ioapp.it e i documenti saranno rimossi dal telefono che vi hanno portato via. C'è un bellissimo pulsantone in home con scritto esci da IO. Come funziona il controllo dei documenti? Il documento è dentro il wallet dell'app IO che deve essere scaricata e installata sul telefono. Si deve accedere la prima volta con SPID o CIE. L'accesso dura un anno e ogni volta che si entra viene chiesto un PIN o lo sblocco biometrico, esattamente come quando si accede per esempio all'app della banca. Se vi fidate della sicurezza dell'app dove c'è il vostro conto corrente, secondo me vi fidate anche dell'app IO. Nel wallet al momento ci sono 3 documenti, la patente per chi l'ha conseguita, il codice fiscale e la carta della disabilità per chi ne ha diritto. I documenti saranno disponibili per tutti da inizio dicembre 2024. Questi documenti sono visibili, tipo una scansione di quello fisico, con la foto e tutti i dati. Poi si fa vedere un QR che cambia nel tempo alle forze dell'ordine, che lo inquadrano, e il sito del poligrafico e zecca dello Stato ne valida l'autenticità. Se eravate alla guida, le forze dell'ordine controllano sui loro sistemi se siete abilitati, se non è stata sospesa o altro, esattamente come se fosse stata quella lì normale. Si potete persino fare voi la foto del QR con un telefono qualsiasi. anche uno vostro. La validazione riesce in qualunque caso. Se si fa lo screen del QR, questo perde di validità dopo poco tempo. La patente ha validità di documento di identificazione, pertanto ci si può portare solo questa senza avere appresso anche la carta di identità. Tutto questo vale solo in Italia, se andate all'estero vi servono i documenti fisici. La PIO, oltre al wallet per i documenti, permette di avere moltissimi altri rapporti con la PA. Si sono registrati moltissimi enti al suo interno. Banalmente io ho le notifiche per il pagamento del bollo auto, l'Atari e altre cose. Nessuno ci spia. La PA sa già tutto di noi da quando emette il codice fiscale. Se un documento è nell'app, non è che siamo antipatici e ce lo disattiva. Se ci sono delle leggi che ne prevedono la sospensione o la revoca, come il codice della strada, sarà sospeso o revocato, esattamente come la patente di plastica. Cambia solo la modalità con la quale ce la si porta in giro. Avere paura di io è immotivato e inutile. Rivangare il fatto che all'interno c'era il QR del Green Pass di 4 anni fa, dai, veramente ancora basta. Si critica l'app IO usando uno smartphone che è un sistema operativo prodotto negli Stati Uniti che manda lì la telemetria, o un PC che fa la stessa cosa. A volte il telefono è prodotto da aziende cinesi, la telemetria va anche in Cina. Si usano app, tipicamente social network, che carpiscono tutti i dati per analizzarli e rivenderli o per darli in pasto alle AI, anche qui americane o cinesi. E intanto, prima del rilascio dei documenti sull'app, nessuno si è mai chiesto come possono essere trattati i dati delle anagrafi, della motorizzazione, della questura o di tutti gli altri enti per la generazione dei documenti fisici, su che sistemi sono, su che server sono, quali sono i produttori e da chi sono trattati. No, il dubbio viene solo quando il documento diventa digitale dentro lo smartphone. Forse si sta esagerando un po', senza forse. Ho letto di gente che pensa che i nostri dati personali vadano a Redmond perché facendo un quiz dell'IP dei siti registrati su PagoPA, che è la gestione dell'app IO, questo IP è di proprietà di Microsoft. PagoPA usa servizi cloud di Azure, quindi di Microsoft, con i server nelle regioni di Milano e Amsterdam. Gli IP sono di proprietà di Microsoft, che ha sede a Redmond, ma i servizi sono erogati a Milano e a Amsterdam. E se vi capita di vedere quello screen, fa riferimento all'IP di un sito vetrina statico che non gestisce neanche le sessioni solo HTML e basta. Tra l'altro, i dati personali che si vedono dentro l'app di IO sono salvati solo sul vostro telefono e sono la copia dei dati che i rispettivi enti che emettono i documenti hanno da sempre sui loro server. Semplicemente ne abbiamo una copia sul telefono, nulla di più e nulla di meno. Non c'è nessun controllo aggiuntivo su quello che facciamo. Ripeto però, giusto per fare una sintesi, come va gestito il telefono in pochi semplici passi. Tutti i telefoni hanno un account con il quale sono stati attivati e sono gestiti. Va ricordato e la password va custodita con cura. Deve essere recuperabile in fretta in caso di necessità. Il telefono va protetto con un PIN serio di almeno 6 cifre e con la protezione biometrica, quindi dito o faccia. Il blocco schermo va attivato con un tempo ragionevole, che non è mai maggiore di 3 minuti di inattività. Non mettete mezz'ora perché così è comodo. Deve essere attivo il backup del telefono su un servizio cloud. È facile, si fa in pochi click e in certi casi costa una cifra veramente bassa. Il telefono non va mai dato sbloccato a nessuno, neanche alle forze dell'ordine. Possono controllare il documento senza toglierlo dalle mani. Sui social si leggono analisi tecniche fatte sull'app IO, quantomeno ridicole, fatte da gente che ne sa di bit quanto io ne so di teoria delle stringhe. Lasciate stare. Leggete le dichiarazioni di PagoPA a riguardo. Vi lascio il link.
Pillole di bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.be o sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce, settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico, mettendo mano al portafogli con una donazione, che sia ogni tanto o un abbonamento mensile, dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal, SumUp o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio l'abbonamento di Alain, le donazioni spot di Lorenzo, Andrea, Simone, Marco e il Value for Value usato da Federico, Paolo, Giacal e Nicola Gabriele. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon, che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una piccola percentuale senza aumentare il vostro costo nel carrello. Li trovate nel gruppo Telegram o nelle note della puntata. Come vi dico da tempo, sono affezionato cliente del miglior provider internet che abbia mai provato nella mia lunga carriera tecnologica, Aweb. Sul sito del podcast trovate il loro logo, tramite quel link accedete al loro sito e se attivate un servizio a me viene riconosciuta una parte, un po' come Amazon. Tutte le persone, ma davvero tutte, che si sono rivolte loro mi hanno poi scritto che sono fantastici e io non posso che confermare. Uno dei loro vari servizi è la fibra dedicata, quindi se avete un'azienda che è in un posto sfortunato e non c'è buona copertura, chiamateli. Vi possono fare uno studio con offerta e costo di fattibilità in tempi relativamente rapidi per portarvi la fibra solo per voi in tagli da 2 mega fino a 10 giga, anche simmetrici, con o senza numeri telefonici VoIP. Ricordate che il podcast cresce anche con il passaparola. Diffondete l'ascolto dei podcast con amici, colleghi e parenti. Ce ne sono moltissimi da ascoltare di ogni genere e ognuno può farsi la propria stazione radio personalizzata, anche con pillole di Bit al suo interno, ovviamente. I nuovi ascoltatori sono sempre una cosa bella. Da una polemica all'altra, che a stare sui social non ci si salva mai da niente, purtroppo. Dovremmo pensare di spegnerli tutte certe volte. Il tip non è una polemica, ma un gran pezzo di hardware che l'ha generata per un dettaglio insulso. Chi lo usa lo sa, se non lo usate ve lo dico io. Se usate macOS è di fatto inutile spegnere il computer su cui gira. A fine lavoro lo mettete in standby. Il sistema tiene attiva solo la RAM e consuma meno di mezzo watt. Quando tornate, premete un tasto sulla tastiera, muovete il mouse o alzate lo schermo del portatile e sta tutto lì ad aspettarvi esattamente come lo avevate lasciato. Io ho uptime anche di 2 mesi senza nessun problema. È uscito il nuovo Mac Mini, processore M4, 16 GB di RAM, disco da 256 GB di base, case davvero piccolo, fa 12 cm di lato e prestazioni pazzesche per un consumo veramente piccolo. Ma ha il pulsante di accensione sotto la scocca e le polemiche. Se volevate provare un Mac è il dispositivo giusto. Se avete un piccolo PC da cambiare, non vi spaventa cambiare il sistema operativo, è il dispositivo giusto. Piccolo, bello, potentissimo e a un prezzo che per quello che fa e per essere un Mac è davvero interessante, anche col pulsante di accensione sotto la scocca, che vi giuro non schiaccerete mai. Una nota prima di chiudere, non so mai dove mettere, perché poi c'è chi salta questo capitolo quell'altro e non la ascolta. Come sapete, da tempo chi dona e compila il form riceve in tempi non troppo ragionevoli adesivi, magneti, portachiavi con il logo del podcast. Chi nel 2024 avrà raggiunto 60 euro di donazioni con abbonamenti o donazioni one shot riceverà la spilla da supporter, a patto che abbia compilato il form così o l'indirizzo. Tutto questo per dirvi due cose. Uno, grazie perché ho dovuto riordinare i vari gadget perché li avete finiti. Due, riordinando il sito ha alzato tutti i prezzi e non di poco. Da gennaio dovrò riaggiustare le soglie, purtroppo l'inflazione arriva pure qui, maledetta. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. E se a fine mese il grafico a torta delle donazioni della barra laterale del sito si riempie, arriva anche la puntata extra di Pillole di Bit Stories. Se si riempie è grazie alle donazioni. Se la puntata esce è merito vostro. Per cercare di raggiungere il 100%, pillole di bit col punto prima dell'it /sostienimi o i pulsanti colorati della barra laterale del sito. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!